Abbiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce l'andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
All over.
What's up, Dolce?
Hey girl.
You know, it's been a little minute since you and I.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Quando sono le 8:13, con qualche minuto di ritardo, entriamo in voce come tutte le mattine con la rassegna stampa dei giornali.
Ok. Remember old dude from 2019, nice clean nigga.
Mi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, la mail ondarossa@ondarossa.info.
Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back, got my lick back, turn a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs and then I went and got signed. Now it's 2021.
Passeremo a leggere le notizie dalle prime pagine, quindi entreremo nelle pagine interne dei vari quotidiani italiani. E poi, come tutte le mattine, dopo la rassegna stampa ci saranno un po' di approfondimenti redazionali. Quindi restate connesse e connessi con noi per questa mattinata. E partiamo allora, dopo questo gran pezzo della rapper Doechii, Denial is a River. Andiamo con le prime pagine che sono accomunate da alcuni titoli, alcune notizie di particolare rilevanza quest'oggi sia sugli interni che sugli esteri. Infatti il Corriere della Sera, partiamo dal quotidiano più venduto in Italia, che titola sulla Siria: in taglio alto la mia Siria apre ai profughi, intervista al nuovo premier, Israele attacca i siti militari, colloquio a Palazzo Chigi con Erdogan. Al-Bashir, sbagliato associare l'Islam al terrorismo, noi in pace con chi non ha aiutato Assad. Netanyahu, due punti, distrutta la loro marina. Nel frattempo a centropagina ci sono le fotografie dei cinque lavoratori morti nell'esplosione a Calenzano del deposito Eni, il disastro, così lo chiama Cesare Giuzzi e Alfio Sciacca nel loro articolo che parte dalla prima del Corriere. Mentre le autocisterne venivano rifornite di carburante, a pochissimi metri di distanza erano in corso dei lavori di manutenzione e potrebbe essere successo qualcosa che non ha funzionato. Direi che sicuramente è successo qualcosa che non ha funzionato, come succede tutti i giorni, perché quella dei morti sul lavoro è una strage quotidiana nel nostro paese. Ovviamente qua si tratta di una vicenda molto molto grave e tragica in termini di numeri, ma la strage appunto è sicuramente quotidiana. Un altro articolo che trova spazio in questa prima pagina, ma lo trova in altre, è la vicenda e la condanna arrivata a Leonardo Caffo. Sono 4 gli anni per lesioni alla ex, maltrattamenti aggravati e lesioni gravi nei confronti dell'ex compagna. Il PM ne aveva chiesti 4,5. La reazione di Caffo, che farà appello, va bene colpirne uno per educarne 1,000, speriamo che educhino gli altri 1,000. Ovviamente ha perso anche qua l'occasione di non farci sapere il suo poco utile punto di vista in questo caso, ma inoltre nella prima del Corriere c'è anche l'arresto di Mangione, i libri, gli adesivi e i versi, usa gli elogi, shock al killer. Si parla dell'ex studente modello, così leggiamo nell'articolo di Viviana Mazza, di 26 anni, di origini italiane, che ha ucciso Brian Thompson, CEO di... insomma, di un'azienda, persona molto ricca che diciamo, a fronte di questa sua posizione si è creato, come viene riportato anche qua sulla rete, sui social, una sorta di elogio di questo atto nei confronti appunto di questo Brian Thompson. Sui social è diventato l'eroe degli americani traditi dal sistema, spille magliette e tatuaggi per inneggiare al killer. E poi ci sono sulla colonna di sinistra e la colonna di destra, a destra c'è un'intervista di Stefano Montefiore allo scrittore Michel Houellebecq a 10 anni da Charlie Hebdo, e sulla colonna di sinistra invece l'editoriale di Massimo Gaggi, Incertezze americane, dove appunto si fanno una lettura dell'America in ingresso di una nuova amministrazione Trump e della situazione, appunto, come dice il titolo, incerta, soprattutto rispetto anche agli scenari internazionali. I quotidiani, diciamo, trattano un po' tutti le stesse notizie da questo punto di vista. La Repubblica c'ha una fotografia di una ribelle, così la chiama, una donna festeggia la presa della capitale siriana con in mano un Kalashnikov e il volto coperto da una bandiera siriana. Blitz di Israele, Erdogan attacca. Ci sono 3 articoli in prima pagina sulla Siria, e c'è invece la notizia, il titolo più grande, che è su le accuse dopo la strage, sull'esplosione di Calenzano, ritrovati tutti i corpi, le vittime sono 5. C'è anche Stellantis, proroga le commesse, stop licenziamenti dell'indotto, anche qua in taglio basso la condanna a Leonardo Caffo. E sulla colonna di destra invece trova spazio un'altra notizia che viene riportata e commentata da diversi quotidiani quest'oggi, che è l'azzeramento delle multe ai Novax, una scelta contro la scienza. La firma è una firma, diciamo, importante, che soprattutto ci ha accompagnato in maniera a tratti anche direi un po' abbastanza fastidiosa, con la sua enorme visibilità mediatica che ebbe Roberto Burioni sotto il Covid. E qua, insomma, già dal titolo è ben chiaro qual è il punto di vista di Burioni sulla scelta del governo, appunto, di togliere le multe per chi non si era vaccinato. Il suo punto di vista è tutto rispetto a quanto a 4 anni dall'inizio delle vaccinazioni ci siano evidenze in termini numerici di come questo farmaco, questo vaccino, non abbia avuto controindicazioni diciamo rilevanti in termini di numeri, e quindi di come quello che ha scelto di fare il governo sia antiscientifico. Su altri quotidiani troviamo letture anche opposte, quindi questa dalla Repubblica di oggi. La Stampa ha titoli molto molto simili, cioè almeno sugli stessi argomenti. C'è di notizia che non troviamo sugli altri quotidiani un articolo, anche qua con una firma importante, Elsa Fornero, che parla di un'Italia analfabeta preda dei populisti, insomma un titolo abbastanza forte, ma in realtà si rifà a dei dati dell'ultimo rapporto OCSE, che misura e confronta il livello di conoscenze e competenze degli adulti di età compresa tra i 16 e i 65 anni. E sulla colonna di destra c'è il Medio Oriente, Turchia e Siria e Israele attaccano la Siria, la giravolta dell'Unione Europea sull'asilo ai rifugiati, una questione che sta creando dibattito e sta portando a delle decisioni come quella che leggiamo in chiusura del titolo, è la questione dei, mi verrebbe da dire, quasi famosi rifugiati siriani che da partire dal 2011 hanno fatto parlare molto di sé in termini di ricorderete il patto dell'Unione Europea con Erdogan, e in questo momento, dopo la destituzione del regime di Assad, da subito c'è stato, da un lato, per molti siriani euforia per la possibilità di poter tornare là in Siria, ma da un altro lato anche la possibilità, nel momento in cui quello che sta succedendo in questi giorni porti nel breve o nel medio termine a un'altra situazione di instabilità o una situazione a livello di gestione e governo del paese non desiderabile per chi vuole invece fare ritorno in Siria, la necessità invece di magari raggiungere altri luoghi del mondo come può essere l'Unione Europea. C'è anche qua il killer di New York e il credo ecofascista. Francesca Santolini commenta, insomma, contestualizza un po' la figura di Luigi Mangione, l'uomo sospettato dell'omicidio dell'amministratore delegato della società di assicurazioni mediche United Healthcare, Brian Thompson, idolatria per Theodore John Kaczynski, alias una bomber, critica radicale al sistema capitalistico e a quello sanitario, passione distorta per i temi ambientali. Questa il ritratto che ci restituisce Francesca Santolini su Luigi Mangione. E anche qua Stellantis, il condono ai Novax. Marco Revelli sulla questione lavoro scrive, diciamo, uno dei due editoriali della Stampa insieme a quello su cui ho aperto di Elsa Fornero, è a firma di Marco Revelli, parla della strage sul lavoro e titola: se andare a lavorare è come andare in guerra. È assolutamente così. In taglio alto c'è un colloquio con il regista Tornatore che parla del cinema dicendo che è vivo ma la politica lo sta affossando. Un momento di slancio creativo del cinema corrisponde a un momento di oscurantismo politico nei confronti del cinema stesso, dice Tornatore. E poi prende parola anche un altro nome, un grande nome della cultura, della musica italiana, il compositore Piovani, che ama l'enigmistica e si diverte con Angelina Mango. Tutto questo ci rende molto felici. But we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making Monty. My grass is really green and honestly I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot. Il Fatto di Oggi invece ci parla ancora di Toti, Ultra, Vassallo e Giulia. Così non avremmo saputo. Ecco perché Il Fatto disobbedirà alla legge Nordio. Si parla della questione di pubblicare testuali le intercettazioni, le ordinanze di interesse pubblico. Sono disposti la redazione del Fatto a farsi processare per innescare ricorsi alla Consulta e alla CEDU. Ma anche Il Fatto decide di dedicare la sua fotonotizia a centropagina agli esteri. C'è una fotografia di Netanyahu e dietro uno scenario di guerra, soldati, macerie, bandiere palestinesi che si intravedono e Siria Bibi fa come se fosse a casa sua, invade e bombarda, Erdogan che fa le stesse cose, protesta. 300 raid in 24 ore, Israele annuncia di aver distrutto la flotta e l'80% della forza militare di Damasco. E questo lo scenario descritto sulla colonna di sinistra della prima del Fatto, che è sempre molto piena di articoli. Parla Arianna Meloni, Giorgia pontiera con Trump e Fratelli d'Italia senza cognatismi. Titolo un po' enigmatico. 5 morti a Calenzano, le perquisizioni all'ENI, alla ditta di manutenzione, dialogo di Elkan e Meloni, altra cassa integrazione, i soldi in Spagna, niente gigafactory di Stellantis in Italia per ora. E, Rai in taglio basso, il caso Perla su Mellone, Lega e Forza Italia contro Rossi. L'editoriale di Travaglio parla di un rovescio internazionale e anche qui, come dal titolo si capisce, intesse un ragionamento che si muove fra vari scenari di guerra e vari luoghi del mondo, criticando la lettura che ne viene fatta. Vediamo un attimo poi dopo, leggendolo un po' di più, se vale la pena leggerlo anche ai microfoni. Domani Siria, il controesodo dei migranti, Israele bombarda la marina militare, Tel Aviv distrugge basi navali dell'esercito siriano, Erdogan a Meloni, basta aggressioni dell'IDF. Al-Bashir sarà premier fino a marzo, i profughi che tornano a Damasco sperano in una transizione pacifica. C'è anche un commento, il vero volto di Al-Jolani, le ambiguità dei rivoltosi e le aperture dell'Occidente. Una fotografia invece di Giorgetti e Salvini ci insomma disturba la digestione della colazione, perché Stefano Iannacone parla della manovra, del primo round che lo vince Salvini, il vicepremier ottiene quasi tutti gli obiettivi, grandi sconfitti sono Giorgetti, Tajani e Fratelli d'Italia. Il nuovo Movimento 5 Stelle ci appassiona ancora con il suo percorso accidentato. Cosa vuole Conte, il progressista ancora riluttante, Gianfranco Pasquino, così lo chiama. E in taglio basso ancora la condanna di Caffo. Che fatica l'egemonia culturale, la destra confusa di Atreju 2024. Magari qua andiamo a leggere, perché insomma si sta è in corso l'edizione del 2024 di Atreju al Circo Massimo, la kermesse di Fratelli d'Italia. Per chi ha avuto la fortuna di andarsi un po' a sfogliare il programma, ce n'è per tutti i gusti. Vediamo un attimo se ci aiutano a parlarne, che è sicuramente un argomento in qualche modo interessante. I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own. Oopsie, made a oopsie. Il manifesto dà molto spazio agli esteri, lo fa con una fotografia sulle truppe israeliane vicino al villaggio druso di Majdal Shams sulle alture del Golan. Israele sfonda la linea di demarcazione fissata dall'ONU sulle alture del Golan ed estende fino alle porte di Damasco la sua zona difensiva sterile, questo è il virgolettato, mentre con 310 raid aerei annienta flotta e basi militari della Siria che fu. Ma per Al-Jolani, il nuovo Rais, tutto va bene. Marco Bascetta, la sfida etica della guerra permanente, è uno dei commenti sulla colonna di destra, ma c'è anche Francesco Strazzari che parla dei distratti su tutto, velocissimi nell'alzare muri, sulla questione appunto dell'Europa e dei profughi. Ancora si parla di Al-Jolani e anche di Netanyahu. Lavoratori in crisi mentre il governo Meloni parla di un paese immaginario. Sprofondo industriale, 21 mesi di crollo. Questo l'ha attestato ieri l'Istituto Nazionale di Statistica, una situazione di cui è politicamente responsabile il governo Meloni, che è in carica da 25 mesi. E in taglio basso c'è il corteo di sabato 14 a Roma contro il disegno di legge 1660, il sito ENI di Calenzano, indagini sulla sua pericolosità, e Cassese che va avanti, diritti diseguali, si parla dell'autonomia, dei LEP, un dibattito a cui appunto abbiamo dato largamente spazio, ma cercheremo comunque di leggere quest'articolo per capire appunto come si sta andando avanti. Il Messaggero, c'è Stellantis, ci sta anche qua la stessa cosa che troviamo sul Fatto Quotidiano. Arianna Meloni, Fratelli d'Italia non è un partito femminista. Giorgia farà da tramite tra l'Unione Europea e Trump. Siamo veramente fiduciosi che questo porterà a qualcosa di molto positivo per noi. C'è Calenzano anche qua sulla prima del Messaggero, c'è la Siria, la condanna a Leonardo Caffo e niente, questo dal Messaggero di oggi. Qualche altra prima pagina l'andiamo a vedere. La Verità, il quotidiano fondato e diretto da niente po' di meno che Maurizio Belpietro. Elkan fa il deserto in Italia, poi va a produrre in Spagna. Altro schiaffo mentre vengono licenziati centinaia di operai. Qua un titolo sicuramente condivisibile. Che cos'altro? Ma sindacati e sinistra scioperano contro la sicurezza. Inutili e dannosi. Questo proprio è quello che ci vuole dire Belpietro, che sulla questione sindacati e sciopero ne sta facendo una battaglia personale. In taglio altro, Francesco Borgonovo ci parla di come non imparano mai. È ripartita la caccia ai non vaccinati. Le multe cancellate fanno venire la bava alla bocca ai vari Burioni, Boschi e Ronzulli. Titolo abbastanza distopico, contando che vengono cancellate le multe e invece c'è la caccia ai non vaccinati. Un po' strano come titolo. Comunque non ci aspettiamo niente di diverso da un quotidiano che con un grande ossimoro si chiama La Verità. La condanna a Caffo, che è stato il pomo della discordia, e 4 anni al filosofo che spacca gli intellò. Non sono a conoscenza di questo nome, di questo sostantivo, mi scuserete. Ancora andiamo in chiusura della lettura delle prime pagine, magari con Il Giornale e Libero. Il Giornale, scioperi, Salvini precetta, manovra chi guadagna, scontro con i sindacati, serrata ridotta a 4 ore, dipendenti e aziende premiate dalle misure. C'è una fotografia a centropagina che ritrae un bambino con forse un genitore che con il volto coperto, in abiti militari o paramilitari, con un Kalashnikov in mano, e ecco la jihad moderata, Kalashnikov ai bambini, la Damasco liberata. E poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti che titola Uccidono Tortora una seconda volta, ed è una critica all'ipotesi che venga istituita il 17 giugno. Che cosa? La giornata delle vittime di errori giudiziari. Il 17 giugno è il giorno in cui venne arrestato il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, e il dibattito è che il segretario dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia, ha espresso dubbi perché genererebbe sfiducia nei confronti della magistratura, l'istituzione di quella giornata, e Alessandro Sallusti invece riporta addirittura dei dati dei garanti dei detenuti sul numero delle persone che vanno in carcere in maniera ingiusta, senza nessun tipo di, in realtà veramente di reato. In taglio alto c'è anche un articolo che attacca il Leoncavallo su quanti sfratti del Leoncavallo poi sono finiti nel nulla. Non ho seguito bene la vicenda, ma ho visto delle immagini anche di un presidio, forse proprio questa mattina o ieri mattina, al Leoncavallo di Milano, contro questo sfratto. Chiudiamo in bellezza con Libero, con un titolo in cui continua ad utilizzare la questione della violenza di genere a fini della propria propaganda, ad opera del direttore Mario Sechi e di chi lavora per lui. Scaffo, condannato per violenze, l'idolo delle femministe, menava la ex fidanzata. E appena sotto c'è una foto della Meloni col virgolettato "la donna più potente d'Europa, Meloni guida la classifica di politico". Sulla colonna di destra ancora "carabinieri accusati al corvetto, indulgenza solo per i Maranza", un titolo veramente vomitevole, contando che quelli che Daniele Capezzone chiama i Maranza sono i ragazzi del corvetto, che diciamo, di cui uno, come abbiamo raccontato e come il quartiere ha voluto raccontare, gridare scendendo in piazza e protestando, in particolare Rami, è morto durante un inseguimento dei carabinieri. "Quartiere in allarme, militari indagati, l'ira dei colleghi e i rivoltosi", questo ancora sul corvetto Libero. E anche Mario Sechi anche sul ricordo scomodo di Enzo Tortora, che turba ancora l'Associazione Nazionale Magistrati. E quindi questo erano le notizie dalle prime pagine di oggi, e a breve, dopo un breve stacco musicale, entriamo all'interno dei quotidiani. Cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up, fake bluff, fake tough, niggas dicks up, put your six up for the motherfucking princess, rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your motherfucking sticks up, they suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the motherfucking princess. But bullshit me, she freaky, kinda lingus, Dalai Lama, don't you cool it in a fan, but she get hotter than a sauna, take a trip out of Japan and I tsunami her vagina, wine and Donna, Benihana, I'm the new hip hop Madonna, I'm the new hip hop Madonna, I'm the trap Grace Jones, I don't know what type of motherfucking crap they own, I'm like Carrie Bradshaw with a back brace on, I've been carrying you bitches now for way too long. I'm a black bitch, purple cunt, stack chips, smoke a blunt, all beef gets smoked. I'm a real fly bitch, you and coach ho, I'm a real bite bitch, every coast ho. She was talking on the net, she wanna approach though, I got these bitches white face, you a ghost ho. You a don't you stand on a post ho. Suck it up, stand up, say that shit with your chest. You bitches sparking over bones, I got digits to fetch. I can't do pictures, I'm too busy, I don't deal with the press. You the type of hoe to leave a broke nigga impressed. You look a mess ho, broke dick got you looking real stressed. These broke niggas ain't cunt or fetch ho. Stay up, stay woke, stay blessed ho. You need a wake up, a cuff, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up. Fake blood, fake tough, niggas dicks up, put your six up for the motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the motherfucking. Put the motherfucking money in my motherfucking hands. I'm in Gucci in a bonnet, spinning motherfucking bands. I got haters, I got fans, I got stands in the stands. Do they love her or they hate her? Either way, they spinning bands. I could really give a damn, I could really give a fuck. Long ass you bitches know what's up. It's Dolce, bitch, Miss D-O-E, Don Dada, bitch, you know, tiss me. They like Dolce, you the Lulu, you a loose screw. She really giving cunt in a pussy voodoo. Entriamo all'interno dei quotidiani, partiamo dagli esteri, lo facciamo dal Manifesto per parlare della Siria. Uno scenario, quello della Siria dopo la caduta di Assad, che insomma di ora in ora ci porta notizie e evoluzioni. Uno scenario che sicuramente merita ancora qualche giorno per essere compreso, nonostante abbiamo cercato con diverse corrispondenze e contributi di approfondire. Li trovate sul sito internet di Radio Onda Rossa, i redazionali fatti nei giorni scorsi su questo tema. Leggiamo appunto dal Manifesto un articolo di Michele Giorgio. Al Giuliani tace sui raid israeliani e nomina Bashir nuovo premier. Quindi si parla di Al-Giulani, che è stato impegnato a nominare un suo fedelissimo, l'ingegnere di Aleppo Mohammed Bashir, premier ad interim della Siria. Al-Giulani, il jihadista diventato buono, che l'amministrazione Biden già pianifica di rimuovere dalla lista dei terroristi, non ha commentato in alcun modo i raid aerei israeliani incessanti sul paese, la distruzione del porto di Latakia e l'avanzata delle truppe israeliane oltre le linee di armistizio sul Golan, che pure ha ispirato il suo nome di battaglia. Nella notte tra lunedì e martedì la marina israeliana ha lanciato un assalto su larga scala contro le navi siriane nella baia di Minet El Beida e nel porto di Latakia, con l'obiettivo di distruggere la flotta di Damasco. di questo violento attacco si è appreso mentre un portavoce dell'esercito israeliano negava l'incursione delle forze dello Stato ebraico in profondità nel territorio siriano. Resoconti falsi, ha detto un portavoce militare, secondo il quale i reparti israeliani sarebbero presenti solo all'interno della zona cuscinetto e altri punti sul confine, non oltre. Poi nelle ore successive sono arrivate ammissioni parziali, si è appreso che il ministro Katz ha ordinato la creazione di una zona difensiva sterile nella Siria meridionale. E nessuno sa se e quando Israele farà retromarcia. Con il ritorno alla Casa Bianca, tra poco più di un mese, di Donald Trump, che nel suo primo mandato presidenziale ha riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan occupate nel 67, nessuno può escludere che il presidente eletto permetta a Israele di prendere il controllo di altre porzioni di territorio siriano per ragioni di sicurezza. Dalla caduta di Assad, domenica scorsa Israele ha condotto in Siria continui attacchi aerei con la motivazione o il pretesto di impedire che armi pesanti o sofisticate finiscano in mani sbagliate. I raid sono stati almeno 310 in appena 48 ore, ha riferito l'ONG Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. Cittadini siriani hanno raccontato sui social di bombardamenti che hanno preso di mira centri di ricerca, aeroporti, installazioni radar, difesa aerea, depositi di munizioni, anche nella zona di Damasco. Nuvole di fumo hanno avvolto nelle prime ore di ieri i sobborghi della capitale siriana. In un breve discorso alla televisione di Stato, Mohamed Bashir, già primo ministro del governo di salvezza nella provincia di Idlib, controllata da HTS in una piccola area del nord-ovest controllata dai ribelli, ieri ha annunciato che guiderà un esecutivo ad interim fino al 1 marzo. Leggo il virgolettato: abbiamo tenuto una riunione a cui hanno partecipato una squadra del governo di salvezza che stava lavorando a Idlib e nelle sue vicinanze, il governo del regime detronizzato, per discutere del passaggio dei poteri. Dietro di lui c'erano due bandiere, la bandiera verde, nera e bianca con le tre stelle sventolata dagli oppositori di Assad e una bandiera bianca con la professione di fede islamica sventolata in Siria dai combattenti sunniti più radicali. Bashir ha poi comunicato che saranno sciolti i servizi di sicurezza e sarà abolita la legge antiterrorismo usata per decenni per violare diritti umani e politici. Al-Julani da parte sua ha offerto ricompense a chiunque fornisca informazioni su ufficiali dell'esercito e della sicurezza coinvolti in crimini di guerra. La vendetta è già iniziata, video shock provenienti da varie città siriane mostrano esecuzioni sommarie di presunti agenti di Assad responsabili di massacri. Si vedono anche fucilazioni di uomini in ginocchio, spari alla tempia. Tutto ok per i governi occidentali che celebrano la caduta di Bashar Assad, senza porsi interrogativi sulla sincerità dell'improvvisa moderazione ostentata dal Giulani. Il 13 settembre 2024, riferisce un rapporto dello scorso 2 ottobre del centro indipendente Syrians for Truth and Justice, è iniziata un'ondata di proteste su larga scala nella città di Idlib, così come a Killi, Binish, Kurkania, Kaftar Karim e Armanaz, in continuazione al movimento popolare nato a fine febbraio 2024 che chiedeva l'allontanamento di Al-Julani e la chiusura del servizio di sicurezza generale di HTS responsabile di violazioni dei diritti umani. Alle proteste i miliziani di HTS hanno risposto arrestando coloro che lo criticavano e sparando per disperdere i manifestanti. La sicurezza di HTS nel 2023 ha detenuto diverse persone con l'accusa di spionaggio per paesi stranieri e abuso dei social, incluso l'attivista iracheno Abu Mariam al-Qahtani, poi ucciso in circostanze non chiare. Con queste premesse le preoccupazioni sul futuro della Siria sono legittime, ad esprimerle anche Ribal Assad, cugino ma da anni oppositore di Bashar Assad ed esule all'estero. Il virgolettato di Ribal Assad è: spero che l'Occidente non cada nelle menzogne di Giulani, che è stato un membro dell'ISIS, poi è diventato il leader del fronte al-Nusra, ovvero Al-Qaeda in Siria, e ora guida HTS composto da diversi gruppi jihadisti con migliaia di combattenti stranieri. Non fate questo grave errore di sottovalutazione. Sono diversi ancora gli articoli che leggiamo, che si possono trovare sul manifesto, che analizzano diverse questioni. C'è la questione del carcere di Sennaia, il mattatoio di Assad, nell'articolo di Francesca Luci, ne leggo solo un pezzetto: le prigioni siriane presenti anche in altre città del paese hanno rappresentato un pilastro fondamentale per il sostegno al regime di Al-Assad. Secondo la rete siriana per i diritti umani, più di 136.000 persone erano state incarcerate nella brutale rete carceraria siriana prima dell'avanzata dei ribelli. Human Rights Watch ha dichiarato che esistono prove inconfutabili di torture diffuse, fame, percosse e malattie nelle strutture di detenzione del governo siriano. Sono sicuramente forti le immagini che stanno girando delle persone che escono da queste carceri a decine, a centinaia. E pragmatici e nazionalisti, l'ultima torsione jihadista, è l'articolo di Giuliano Battiston che parla appunto ancora di Ayat Tahrir al-Sham, cioè di HTS, e di come è cambiato, diciamo, e come si presenta a livello mediatico e sullo scenario internazionale questa forza che non da sola ma in maniera maggioritaria ha portato avanti questa operazione in Siria. Gianandrea Merli ci parla invece delle procedure di asilo sospese ma senza dire come, sempre riguarda i siriani. Quella sui richiedenti asilo siriano è una decisione inedita. Solo per gli ucraini nel febbraio 2024 era stato interrotto il trattamento delle richieste di protezione, ma in quel caso era stata concessa a tutti la protezione temporanea in qualsiasi paese UE. Per i cittadini siriani le cose rischiano di andare in senso opposto. Dopo 13 anni di guerra civile, gli stati europei e quelli confinanti non vedono l'ora di mandarne indietro quanti più possibile. Le manovre per eludere la Convenzione di Ginevra erano iniziate da tempo, ad Amsterdam, Roma e oltre. Comunque, in ogni caso, i siriani quest'anno se ne sono arrivati via mare già 12.000 e continueranno a sbarcare. Nessuno potrà impedire loro di chiedere asilo e ottenere accoglienza, ma anche quando l'esame delle domande venga fermato. Quindi questa è un po' la situazione. La Commissione UE ha dato come al solito un colpo al cerchio e uno alla botte. Queste decisioni sono di competenza dei singoli stati, si tengano in conto le normative internazionali, ogni caso sia valutato singolarmente. Alla presidente Ursula von der Leyen interessa decisamente di più giocare un ruolo sull'altro versante della questione, quello che dalla Turchia può riportare in Siria centinaia di migliaia se non milioni di persone. Il contrasto delle migrazioni è un trade union delle forze che compongono la sua coalizione a Bruxelles ed è il ponte verso quelle ancora più a destra. E questi alcuni articoli sugli esteri dal manifesto di oggi. Proviamo a vedere se troviamo dal domani, dalla prima pagina, oltre gli articoli che parlano della cronaca che è comune un po' a tutti i quotidiani, a pagina 2 c'è l'articolo di Valentin Lomellini, docente di storia delle relazioni internazionali, sulle ambiguità di Al-Jolani e le aperture dell'Occidente, che non è dissimile, mi sembra, dall'articolo di Battiston che c'era sul manifesto come taglio. Ne leggo un pezzetto: la fine di 50 anni di un regime sanguinoso e liberticida. Dovrebbero essere giornate di giubilo assoluto per una popolazione siriana e per la comunità internazionale intera, che vede la fine di una dittatura sostenitrice del terrorismo internazionale come strumento non convenzionale di politica estera. Una minaccia che nel passato ci ha riguardato da vicino, la Siria di Assad padre, fornì sostegno ad alcuni gruppi terroristici, in primis quello di Abu Nidal, rendendo possibili sanguinosi e tragici attentati come quelli contro la sinagoga di Roma nell'82 e l'aeroporto di Fiumicino nell'85. Eppure il nuovo leader della Siria, Ahmed Hussein al-Shara, nome di battaglia di Al-Jolani, vanta un curriculum di tutto rispetto. 42 anni, di origine saudita, nel 2023 si sposta in Iraq, ove si unisce ad Al-Qaeda. Nel 2006 viene arrestato dalle forze americane e trattenuto per 5 anni. Rilasciato, crea il fronte al-Nusra. Lavora a stretto contatto con al-Baghdadi. insomma, in condizioni normali difficilmente lo si vorrebbe come vicino di casa. L'evoluzione della strategia di Al-Jolani è stata sinora coerente. Intorno alle sue intenzioni riguardo alle minoranze dal ruolo delle donne, qualche dubbio mi pare legittimo. La sua è un'operazione di marketing politico orientata a rassicurare gli occidentali. Insomma, vabbè, è un'analisi che abbiamo anche fatto già da questi microfoni e che, diciamo, è nelle menti di chiunque guardi con attenzione e con insomma con cautela, con la normale cautela che si deve avere di fronte a questa situazione, a questo personaggio. C'è una situazione che sicuramente leggerla dall'Italia, come spesso per questi scenari, non è semplicissima, perché è evidente che per tante persone il fatto che la caduta di Assad è comunque una liberazione grande, ma d'altro canto tutti questi dubbi che quest'articolo mette sul piatto fanno parte del, insomma, ce l'hanno ben presente sicuramente molte dei siriani e molti dei siriani, ma anche molte delle forze in campo. Abbiamo dato spazio anche tramite commenti e letture a quella che è la lettura, ad esempio, della parte curda dell'SDF su quello che è successo, e anche da quel punto di vista è una voce che sicuramente è interessante continuare a fare, insomma, a mettere al centro del dibattito, perché si parla di una forza politica che ha in comune, almeno con quello che è la nostra lettura del mondo, tantissime cose. E c'è questo giovedì alle ore 17 un'assemblea pubblica alla Sapienza, alla facoltà di fisica, nell'aula Majorana, dal titolo Il Rojava e la nuova Siria, il progetto di convivenza, democrazia diretta e autodeterminazione nato dalla rivoluzione del Rojava, come corre un pericolo esistenziale a seguito dell'escalation innescata dall'offensiva congiunta di HTS e dell'esercito nazionale siriano SNA, che ricordiamo non è veramente l'esercito della Siria di Assad, ma sono entrambi supportati dalla Turchia. Non vi leggo tutto l'appello, però insomma giovedì ci sarà questo momento di incontro che direi è molto interessante, perché oltre a leggere i quotidiani, a leggere le analisi sui social network, sui media online, incontrarsi, parlare e capire se insomma si può fare qualcosa anche nei confronti di quello che sta succedendo, che comunque fa parte evidentemente di uno scenario di guerra e di instabilità che si sta diffondendo in Medio Oriente, che coinvolge comunque, come abbiamo detto tante volte, anche rispetto a quello che succede a Gaza, direttamente i nostri governi, direttamente le nostre aziende belliche, direttamente l'Occidente, di cui volenti o nolenti facciamo parte. Ecco, forse capire come è possibile fare qualcosa, prendere parola, oltre appunto a leggere, osservare le notizie in maniera passiva, è sicuramente per noi una parte fondamentale di essere delle persone che hanno a cuore le sorti anche di chi vive dall'altra parte del mondo, di essere internazionalisti, poi, no? Di andare a sostenere le cause dei popoli e delle organizzazioni rivoluzionarie. Real bright bitch, every coast hoe. She was popping on the net, she wanna post though. I got these bitches white face, you a ghost hoe. You a don't you stand on a post hoe. Suck it up, stand up, say that shit with your chest. You bitches rocking over bones, I got digits to fetch. I can't do pictures, I'm too busy, I don't deal with the press. You the type of hoe to leave a broke nigga impressed. You look a mess hoe, broke dick, got you looking real stressed hoe. These broke niggas ain't cunt or fetch hoe. Stay up, stay woke, stay blessed hoe. You need a wake up, a cup, get your tits up. In my makeup, face fuck, get your bake up. Fake blood, fake tough, niggas dicks up. Put your six up for the motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up. Get your dicks up, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up. Get your rates up for the motherfucking. Put the motherfucking money in my motherfucking hands. I'm in Gucci in a bonnet, spending motherfucking bands. I got haters, I got fans, I got stands in the stands. Do they love her or they hate her? Either way, they spending bands. I could really give a damn, I could really give a fuck. Long ass you bitches know what's up. It's Dolce, bitch, Miss D-O-E, Don Dada, bitch, you know 10.
miss me. They like, don't you the Lulu, you a loose crew. She really giving cunt in a pussy voodoo. She swap the
Sono talmente tante le notizie sulla Siria, sugli attacchi in Netanyahu, su Erdogan, che non si trovano, almeno io non ho trovato notizie sulla Palestina. Leggiamo comunque un aggiornamento al giorno 430 di assedi a Gaza e del genocidio in corso. In realtà quello che leggo ci parla di un assedio di Gaza in corso di seguito da 66 giorni e da 430 giorni che è iniziata l'offensiva. Israele ha cancellato due famiglie dal registro civile bombardando la casa a Beit Hanun, massacrando 25 palestinesi che hanno cercato rifugio dopo lo sfollamento forzato da Jabalia. IF ha attaccato altri due rifugi mentre i soldati hanno dato fuoco a una scuola a Beit Laia e hanno fatto esplodere la scuola e hanno bombardato l'hanno bombardata. Più di 37 palestinesi uccisi a Gaza oggi. L'UNRWA parla di 945.000 palestinesi sfollati a Gaza. A Gaza centrale sono attacchi concentrati su Nuseirat, mentre l'IDF ha ucciso 7 palestinesi e feriti più di 17. Ci sono feroci scontri a Jabalia, a nord, uccisi 3 soldati dell'IDF e 12 feriti. In Cisgiordania le forze dell'autorità palestinese hanno sparato e ucciso un 19enne palestinese a Jenin. I soldati dell'IDF hanno assaltato Tubas dopo che le forze speciali si sono infiltrate in città, hanno sparato bombe, fumogeni. I bulldozer dell'IDF hanno demolito due case in costruzione a Betlemme. Queste alcune notizie che quotidianamente arrivano dalla Palestina. Sul Fatto Quotidiano troviamo anche il processo a Netanyahu, sigari e champagne per leggi e favoritismi. Netanyahu che rischia 7 anni per corruzione. Netanyahu è accusato di aver accettato negli ultimi anni in cui era premier quasi $300.000 in gioielli, sigari e champagne dal produttore hollywoodiano Arnon Milchan e dal miliardario australiano James Packer in cambio di promesse di agevolazioni fiscali, di aver negoziato con il proprietario di Hediot Aronot Arnon Moses una copertura favorevole in cambio di leggi a vantaggio del giornale. Insomma, se ci fosse qualcosa da aggiungere al curriculum di Netanyahu, oltre a quello che raccontiamo da mesi e da anni, ci sono anche queste vicende e questi processi che lo coinvolgono. Bibi va alla sbarra e fa il perseguitato, ma da 6 anni scappa dai giudici. Questo è un altro articolo sul Fatto Quotidiano. Al processo si dichiara grande lavoratore, un maratoneta capace di portare anche grandi responsabilità sulle spalle, uno che si accontenta di poco per contrastare questa narrazione del fatto che appunto della sua ingordigia e delle varie ruberie di cui è protagonista secondo i tribunali, o almeno queste sono le indagini a suo carico che stanno andando avanti in Israele. Forse sugli esteri per oggi abbiamo finito, perché appunto ci sono su tutti i quotidiani tantissime notizie, ma abbiamo più o meno dato un quadro complessivo su quello che sono gli esteri. Quindi farei una brevissima pausa e poi torniamo leggendo invece le diverse notizie importanti che ci sono oggi dagli interni che ci accompagneranno per il resto della mattinata. Vi ricordo sempre che questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50. Quando volete chiamare e intervenire, alzate la cornetta.
assimilation. Police have these in the street.
Buongiorno a chi si fosse collegato o collegata soltanto ora. Proseguiamo la rassegna stampa con l'articolo di Marco Revelli, appunto dalla Stampa, che parla di lavoro e poi parleremo di Calenzano, ma l'articolo, il suo commento ci parla di come andare al lavoro è come andare in guerra. Quante parole sono state pronunciate dopo ogni morte sul lavoro, quante promesse non mantenute da parte dei legislatori di turno, quanti impegni non rispettati nei palazzi del potere, acqua sulle pietre. Eppure qualche riflessione aggiuntiva si imporrebbe, in particolare a partire dall'ultima strage consumatasi alla periferia di Firenze. Ancora Firenze, dopo la precedente disgrazia del cantiere di Esselunga. Un disastro terribile, non solo per il numero delle vittime, 5 morti, decine di feriti, una minaccia ambientale fortunatamente limitata dal forte vento che tirava, ma anche perché si è trattato di una tragedia annunciata, di un evento verificatosi dopo che per anni erano stati lanciati pressanti allarmi circa la pericolosità di quel sito. Era stata denunciata l'inadeguatezza sul piano della sicurezza, l'obsolescenza di alcune strutture, l'eccessiva vicinanza a un'autostrada e un centro commerciale. Lo si era definito una bomba innescata nel tessuto cittadino. Gli amministratori locali avevano moltiplicato gli allarmi. Nulla, finché non si sono contati i morti. Ma c'è un ulteriore elemento su cui riflettere e che distende ombre lunghe sulla rischiosità del lavoro in questo paese e sulle responsabilità di chi dovrebbe occuparsene, ed è il fatto che i numerosi incidenti che nell'ultimo periodo hanno fatto registrare numeri particolarmente elevati di vittime, a volte 5 come nel più recente caso, a volte 7, hanno riguardato dei veri colossi industriali. Non piccole imprese a gestione familiare, cantieri polvere, dove il costo per la sicurezza rischia di essere insostenibile a causa della fragilità finanziaria della proprietà, ma grandi gruppi dalle spalle robuste, Eni a Calenzano, Eni alla Suviana, 7 morti, Esselunga in via Mariti a Firenze, 5 morti, Toyota a Borgo Panigale, periferia di Bologna, 2 morti, numerosi feriti. Gruppi che fanno fatturati miliardari e profitti stratosferici, e forse aggiungerei proprio per questo riescono a farli, perché se tagliano da un lato sicuramente sui salari e anche sull'approvvigionamento dei materiali e delle materie che gli servono per produrre le proprie merci, a partire da un lavoro ancora più sfruttato e ancora con dati sulle morti sul lavoro ancora più gravi nel sud del mondo, anche qua cercano in tutte le maniere di gonfiare i propri profitti, e lo fanno a scapito anche della sicurezza sul lavoro. Eni ha chiuso il bilancio 2023 con un utile netto consolidato di competenze degli azionisti di quasi 5 miliardi di euro. Enel ha fatto utili per 3 miliardi nel 2023 e per più di 7 miliardi nel 2022. Toyota ha chiuso l'esercizio 2023 con utili raddoppiati, giunti a sfiorare i 30 miliardi di euro. Ci sarebbero grandi margini per investire in sicurezza delle persone e degli impianti, ma quella voce non tocca il cuore degli azionisti, anche perché nel dibattito pubblico c'è stata l'emozione della notizia, il tema passa regolarmente in cavalleria. O peggio. Sì, peggio, perché si fa strada, sotto traccia, uno stile di pensiero segnato dall'assefazione e da una sorta di cinismo della prestazione. Come dire, volete l'energia elettrica a costo contenuto? Non disturbate con rivendicazioni buoniste chi ve la fornisce. Volete il carburante per la vostra auto? Ringraziate Eni, anche se colloca le sue aree di stoccaggio dove sarebbe sconsigliato, e d'altra parte dove, se non vicino a uno svincolo autostradale. E poi, Toyota non è un'eccellenza dell'ibrido e dunque una benemerita del green? Volete fare i pignoli su come gestisce i suoi compressori? L'impressione, sgradevole, è che si incomincia ad applicare al lavoro la stessa logica che si impiega in guerra. Chi va in fabbrica, come chi va sul campo di battaglia, dovrebbe sapere che un rischio c'è di cadere. Del resto, non vieni pagato per questo? È un piano inclinato, pericoloso, terribile, questo modo di ragionare. Il prezzo pagato a un mondo che verso la guerra scivola sempre più velocemente e silenziosamente. Direi che questo articolo, insomma, mette alcuni puntini sulle i utili rispetto a un dibattito che insomma non fa che essere una cronaca di una strage. Se rimaniamo sulla stampa, a pagina 2 troviamo quella che anche la stampa chiama la strage di Firenze, la Spoon River di Calenzano, e ora chi lo dice ai nostri figli? Recuperati i corpi dei dispersi, salgono a 5 le vittime tra autotrasportatori e 2 manutentori. Le fotografie riportate sono tutti uomini, il più giovane ha 45 anni, quello meno ne ha 57, qua insomma c'è la cronaca, trasportiamo benzina, è un lavoro rischioso, Davide lo sapeva bene, la disperazione del fratello, io e lui uniti in tutto, era generoso, serio e scrupoloso nel suo mestiere. Poi, oltre alla cronaca e allo spazio dato alle storie delle vittime dell'accaduto, ci sta insomma un po' più di commento rispetto ai guasti e alla questione sulla manutenzione. La manutenzione affidata a tecnici esterni, ma anche questo c'è poco da stupirsi, non dovrebbe neanche più essere una notizia, tutte le aziende esternalizzano qualsiasi tipo di servizio e lo fanno anche in funzione di riuscire poi di fronte a situazioni come questa a scaricare parte delle responsabilità. Pino Di Blasio da Calenzano scrive: omicidio plurimo colposo è solo la prima ipotesi di reato dell'inchiesta della Procura di Prato, condotta dal procuratore Luca Tescaroli e dal sostituto Massimo Petrocchi sulla strage nel deposito Eni di Calenzano. I magistrati indagano anche su altre fattispecie di reato, ma preferiscono non rivelarle. I 4 consulenti nominati dalla Procura, tra cui 2 esperti di esplosivi, già consulenti per la strage di Capaci, gli attentati mafiosi nel biennio 92-93, dovranno soprattutto scandagliare quel minuto cruciale che ha determinato l'esplosione devastante, un malfunzionamento alla pensilina numero 6 dell'area di rifornimento del deposito. Le vittime e i feriti gravi erano sia gli autisti delle 5 autocisterne che stavano rifornendo al deposito, sia addetti alle manutenzioni, tecnici di una ditta esterna che lavorava per conto di Eni. Tutti i dettagli trapelati dagli inquirenti. L'attenzione degli investigatori è concentrata sulla ricostruzione della dinamica che ha provocato l'esplosione. L'appalto per la manutenzione della pensilina affidata a una ditta esterna è un altro capitolo centrale. Alle tante domande rivolte ai responsabili della comunicazione dell'Eni è stata data risposta con una nota ufficiale della diramata dalla holding energetica di Stato. Alla luce degli aggiornamenti relativi alle persone coinvolte nell'incidente di Calenzano, Eni desidera esprimere la propria vicinanza. Insomma, è veramente pesante leggere queste parole anche a fronte di quelli che leggevamo sono, e sappiamo bene, i profitti di Eni, le responsabilità e il coinvolgimento di Eni in disastri ambientali in tutto il mondo, in commesse con le mani sporche di sangue come quelle per l'estrazione del petrolio dalla striscia di Gaza. E quindi, insomma, ancora più grave leggere che i lavoratori coinvolti in questa strage sono lavoratori per uno stabilimento dell'Eni, perché non ci stupisce che l'Eni possa fare profitti sulla pelle delle persone. Questo caso è avvenuto nell'accezione più estrema di fare profitto sulla pelle delle persone. Andiamo avanti. Allora, questa notizia, insomma, in realtà sui quotidiani viene un po' ovunque per certi versi trattata alla stessa maniera, perché sono questi i fatti per ora. Ma sul Manifesto leggiamo ad esempio di altri morti sul lavoro: in Campania due operai morti, tutti contro il codice degli appalti. Precipitato dal tetto di un capannone, investito da un tir, lavoratori senza sicurezza. Ma appunto è una strage quotidiana, la media sono tra i 2 e i 3 lavoratori che muoiono al giorno, se non sbaglio, e quindi è anche complicato, diciamo, seguire quello che è questo conto della strage sui posti di lavoro. Ma nel frattempo, lo leggiamo sempre dal Manifesto, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è principalmente preoccupato a andare contro allo sciopero, a una forma di lotta che fin troppo poco si riesce a mettere in pratica nel nostro paese e a far sì che porti ad ottenere dei miglioramenti e dei cambiamenti delle condizioni che lavoratrici e lavoratori sono costrette ad avere sui propri posti di lavoro. E Salvini precetta anche lo sciopero del 13 dicembre del trasporto pubblico. Muro contro muro tra Salvini e i sindacati di base, l'incontro di oggi tra le parti per cercare di scongiurare lo sciopero di venerdì prossimo, che coinvolgerà anche i mezzi di trasporto pubblici, si è concluso senza accordo. Immediata quindi la risposta di Salvini, che ha deciso di precettare i lavoratori che protestano e di ridurre da 24 a 4 ore la mobilitazione. L'USB non ha intenzione di fare un passo indietro e conferma che lo sciopero si farà e resterà di un giorno intero. Per l'USB l'incontro con Salvini si è dimostrato una liturgia. Confermiamo lo sciopero nella sua forma originaria, non cediamo alle richieste del ministro, che ha rilanciato a mezzo stampa, non appena finito l'incontro, l'intenzione di ridurre la protesta. E Roberto Ciccarelli, ancora nella stessa pagina, ci parla dell'economia di guerra. Mentre l'industria crolla da 21 mesi, da 2 anni il governo assiste impotente all'agonia di un sistema, ha tagliato 4,6 miliardi all'automotive e li ha destinati alle armi. C'è la crisi generale, quella dell'automotive, oltre a Stellantis c'è Versalis o Glencore e molte altre. Urso ha fatto un excursus storico sulla crisi al tavolo che c'è stato, al tavolo di crisi sull'elettrodomestico in Italia, e ha concesso all'azienda un secondo tempo supplementare. Inaccettabile, hanno concluso i sindacati FIOM e FIM, oggi è sciopero a Varese, venerdì a Siena. il tessile nel rapporto flash dell'Istat si è letto che ci sono state perdite da oltre il 20% nell'ultimo anno nei comparti della valigeria e degli articoli di viaggio. Crescono invece i settori dell'alimentare e della farmaceutica, oltre che dei servizi energetici, ha scritto l'Istat. In generale sappiamo che crescono i servizi poveri, turismo, ristorazione e affini, ci puntano gli enti locali che aumentano le tasse di soggiorno e ci punta il governo che blatera di miracolo italiano. A tale proposito c'è il tragicomico tweet del 3 agosto dell'account di Fratelli d'Italia, in cui si legge che le buone politiche del governo Meloni avrebbero garantito un'economia sempre in crescita, mentre in Europa il settore manifatturiero ha subito una battuta d'arresto. Che insomma sono dati falsi, come il 90% se non il 100% delle dichiarazioni di questo governo. E questo è un po' un quadro economico sull'articolo di Ciccarelli. La questione Stellantis in realtà trova spazio nelle prime pagine di diversi quotidiani, ad esempio sulla Repubblica segue dalla prima pagina a pagina 27, e leggiamo anche di questa vicenda ancora qualcosa. Ci sto arrivando alla pagina che vi dicevo, e Stellantis proroga le commesse, salvi i lavoratori di Trasnova, una fotografia degli addetti di Trasnova ai cancelli della fabbrica Stellantis di Pomigliano. Ieri, dopo l'accordo, i blocchi agli ingressi negli stabilimenti sono stati tolti, perché è stata prorogata di un anno questa commessa. Sono 97 i posti di lavoro. La società si occupa della logistica delle vetture sui piazzali delle fabbriche di Pomigliano d'Arco, Melfi, Cassino e Mirafiori, e quelli delle altre aziende in subappalto. In ballo c'erano anche altre imprese. Trasnova si è trasformata in una vertenza simbolo dell'indotto e della crisi che sta vivendo il settore. Per i sindacati l'intesa è merito delle lotte dei lavoratori. L'accordo di ieri dà la misura del cambiamento dei rapporti tra Stellantis e il governo dopo l'uscita dell'ex AD Carlos Tavares. Lo stop ai licenziamenti e il rinnovo la commessa rappresenta un segnale concreto, detto Urso, che ha aggiunto che la nostra bussola è la tutela del lavoro e della produzione italiana. Secondo l'azienda, ed è parlato rappresentata al Ministero dal capo del personale Manca, si tratta di un accordo che nasce dal solco del senso di responsabilità di Stellantis, ovviamente. Dichiarazioni senza nessun tipo di remora di parlare insomma di queste responsabilità, che sappiamo che non esistono, che ci sono stabilimenti su stabilimenti che rischiano la chiusura, che vedono lavoratori in cassa integrazione di un settore che storicamente vede invece un contributo statale nel sostegno all'azienda dell'automobile in Italia enormi. E quindi insomma, ovviamente ora c'è stato questo balletto delle ultime due settimane, quindi leggiamo dichiarazioni di questo segno, grande compiacimento da parte del governo e pacche sulle spalle che si danno da soli i dirigenti di Stellantis, e questo ci fa come al solito rabbrividire. Ancora un breve stacco musicale e torniamo a brevissimo con ancora qualche altra notizia dalla rassegna stampa di oggi.
Impossible.
torniamo in voce e leggiamo dal Corriere della Sera di Mangione, nel sobborgo del killer, tra nebbia, silenzi e imbarazzi, era sparito da mesi. Questo lo dice lo zio di Luigi Mangione attraversando il vialetto per le auto della sua enorme casa a Cockeysville, un sobborgo residenziale di Baltimora. Davanti la casa, sotto una spessa nebbia, sono parcheggiate una dozzina di macchine. È un corso, una riunione di famiglia. Una che era nota a Baltimora per il suo impero immobiliare e per le generose donazioni filantropiche della Fondazione Mangione, e che adesso sarà nota per sempre come la famiglia del killer, dell'amministratore delegato di un'odiata compagnia di assicurazioni sanitaria. La famiglia ha già pubblicato una breve dichiarazione dicendosi scioccata e devastata. Luigi è stato riconosciuto lunedì dagli impiegati di un McDonald's a Daltona in Pennsylvania. C'era arrivato su un autobus Greyhound dopo una fuga di 5 giorni con tappe a Philadelphia e Pittsburgh. L'impiegato ha chiamato la polizia. Luigi ha mostrato un documento falso a nome Mark Rosario, ma quando gli hanno chiesto se fosse stato a New York di recente ha iniziato a tremare. Aveva in tasca la pistola 3D e il silenziatore, $8,000 in contanti e $2,000 in valuta straniera, e il manifesto contro il sistema sanitario, il più costoso al mondo, anche se l'America è al 42esimo posto per aspettativa di vita. Parla anche di un suo familiare che non sarebbe stato curato come si deve. L'ipotesi è che si riferisca a se stesso. Nel 2023 ha subito un'operazione chirurgica alla colonna vertebrale per una patologia dolorosa che ha sin dall'infanzia. I Mangione devono la loro ricchezza al successo del patriarca Nicolas, nonno di Luigi, che fino all'età di 8 anni viveva con i familiari in una sola stanza a Little Italy. Nick Mangione è un uomo di famiglia, per capirlo la chiave è guardare sua moglie, alla quale è devoto, i 5 figli. Comunque questo è soltanto, diciamo, la cronaca. Poi c'è un articolo che parla della... secondo appunto Velia Alvic, che scrive sul Corriere della Sera, l'assurda simpatia per il killer. Il motto è deny, defend, depose, nega, difendi, deponi, tre parole che Mangione aveva inciso sulle pallottole con cui ha ucciso Brian Thompson. La massima è stata adottata dagli americani, che vedono nell'omicidio una forma di vendetta anche a nome di chi ha ricevuto un rifiuto per la copertura sanitaria. Dov'è la compassione per la famiglia del CEO? Domanda una giovane madre in un video pubblicato su TikTok. Non tutto quello che è necessario per vivere si qualifica come necessario dal punto di vista medico. Questa è la risposta che la donna ha ricevuto da una compagnia assicurativa. Si spiega così il senso della didascalia. Ho per la sua famiglia la stessa pietà che questa azienda hanno avuto per me. Questi sono dei commenti. In alcuni video il killer è quasi un eroe da proteggere e nascondere dalla polizia, e per lui sono state composte nuove canzoni. Al centro c'è sempre questa frase, deny, defend, depose. Su Amazon sono stati già pubblicati diversi libri a tema. Robin Hoodie è un ebook scritto in poesie liriche ispirate a un eroe del popolo, si legge in una descrizione. E non mancano tazze, spille e magliette dove Mangione è rappresentato paladino della gente. Insomma, la vicenda è sicuramente interessante. Si possono trovare, credo, dei tratti non dissimili da altre vicende che negli ultimi anni abbiamo visto avvenire in diverse latitudini del mondo, di queste persone che si radicalizzano per le proprie idee antisistema, più o meno legate a ideali di estrema destra. In questo caso io non ho approfondito troppo, ora da questo articolo non sembra esattamente il caso di Luigi Mangione, però diciamo poi questa cura ad esempio nei dettagli di come si fanno le azioni, e questo caso questo slogan sulle pallottole, come questa sulla rete si crei questa glorificazione e anche produzione di grafiche e materiali che parlano di queste persone sia abbastanza tipico di questi personaggi negli ultimi decenni. Però insomma mi vengono dei collegamenti che non sono però per forza così lineari con quello che è stata appunto l'inchiesta verso le cellule neonaziste in Italia, tutta l'accelerazionismo e appunto l'utilizzo di iconografie e di immagini di Breivik e di altri personaggi simili che sulle chat Telegram diventavano dei santi. Ovviamente lì ci sta tutto anche un aspetto più molto più grottesco e legato anche a un neonazismo, in questo caso ovviamente la critica al sistema sanitario e al costo del sistema sanitario privato riecheggia nel senso, trova consensi fra le persone che vivono in America e che subiscono le ingiustizie di questo sistema sanitario, e quindi trova anche consenso questo gesto, che è ben diverso dal gesto di Breivik come motivazione, sicuramente almeno quella che ad ora leggiamo sui quotidiani e che ci arriva essere la motivazione di questo gesto. Io vi lascio ancora ad un breve stacco musicale e torniamo a breve con le ultime notizie dalla rassegna stampa. Manifesto di oggi c'è anche riportata la condanna a 2 anni per il manifestante Propal. Si parla di Tiziano, il compagno che è stato arrestato lo scorso 5 ottobre al termine della manifestazione nazionale a Roma. La manifestazione, vi ricordo che era stata vietata e che non è riuscita ad uscire da Piazzale Ostiense, da Piramide, ma ha segnalato con forza l'ingiustizia di questo divieto, cercando di forzare il dispositivo di sicurezza messo in campo dalla Questura di Roma. In quell'occasione Tiziano è stato preso e messo in stato di arresto, poi ai domiciliari, ora è tornato in libertà beneficiando della pena sospesa, perché appunto quello che leggiamo nell'articolo i giudici gli hanno anche imposto un foglio di via di un anno dalla capitale. Era stato accusato di aver aggredito e ferito nel corso della manifestazione un dirigente di polizia, procurandogli una lesione al bacino, una tesi cui si è sempre opposto, dichiarandosi innocente. Depositata dagli atti della difesa c'era anche la ricostruzione degli avvenimenti prodotti dall'ONG francese Index, che basandosi sui video in quel giorno mostrava il momento della colluttazione. Lovisolo, che è il cognome di Tiziano, si trovava al centro della prima carica della polizia e, cercando di divincolarsi dalla mischia, veniva afferrato dall'agente della Digos, dopodiché veniva manganellato da un'altra agente prima di essere portato in arresto. Sulla manifestazione del 5 ottobre, inoltre, hanno ricordato in aula i difensori, gli avvocati difensori, Amnesty International, presenti in piazza con i propri osservatori, che ha pubblicato un rapporto che parla di gravi violazioni dei diritti umani. Nel corso dell'udienza il pubblico ministero ha richiesto una pena di 3 anni e 4 mesi senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. Siamo davanti a un'aggressione violenta e brutale nei confronti della polizia, ha detto la PM, condotta gravissima. Le attenuanti invece sono state riconosciute dai giudici, che hanno ricondotto la pena a 2 anni. Aspettiamo la pubblicazione delle motivazioni per capire se procedere in appello, hanno commentato Caterina Calia e Marco Grilli, i legali. Ovviamente tutta la nostra solidarietà a Tiziano per questa condanna, che ci auguriamo che verrà ridotta, se non in qualche modo cancellata, perché manifestare in solidarietà al popolo palestinese non è assolutamente un reato. Invece leggiamo di condanne molto più pesanti, purtroppo, per quello che è stato il naufragio di Cutro per 3 persone. Migranti che erano proprio sull'imbarcazione, sono stati dati condanne tra gli 11 e i 16 anni. Scusate, c'è una telefonata, quindi metto al volo della musica e cerco di capire. Insomma, leggevamo delle condanne che sono state comminate verso 3 uomini ritenuti responsabili del naufragio di Cutro, che all'alba del 26 febbraio 2023 costò la vita a un centinaio di persone partite dalla Turchia. Il tribunale di Crotone ha condannato a 16 anni un ragazzo turco, a 11 anni un ragazzo pakistano. 2 sono le condanne a 16 e 1 a 11. I reati sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato. Sono stati invece assolti dall'accusa di naufragio colposo. Gli imputati pakistani, che sostengono di aver viaggiato come passeggeri, sono scoppiati in lacrime alla lettura della sentenza. L'organizzatore del viaggio è ritenuto un siriano annegato il giorno della strage. Invece altri 2 erano stati condannati a 20 anni con rito abbreviato. Nel processo terminato ieri, la procura, nonostante abbia respinto le tesi della difesa, ha evidenziato che i 3 condannati non erano veri e propri scafisti, ma hanno comunque avuto un ruolo attivo nella gestione. Ancora una volta è una punizione inflitta a persone prese come capri espiatori. Il vero crimine è nelle politiche che costringono le persone migranti a intraprendere viaggi sempre più pericolosi, ha affermato l'Arci di Palermo. Resta aperto il filone sui mancati soccorsi. I PM crotonesi hanno chiesto il rinvio a giudizio di 4 finanzieri e 2 membri della Guardia Costiera. La data dell'udienza preliminare non è fissata. Ovviamente questa queste condanne sono gravissime, pesantissime. Abbiamo approfondito in diverse occasioni la questione degli scafisti, fra virgolette, delle persone che si ritrovano su queste imbarcazioni a svolgere dei ruoli e vengono presi quando sopravvivono al viaggio come colpevoli dei disastri e delle stragi che avvengono in mare, quando le responsabilità, come veniva accennato in questa nota stampa dell'Arcima, crediamo che sia necessario dirlo in maniera ancora più chiara, sia delle politiche, sia da un lato di chiusura delle frontiere e di detenzione dei migranti quando giungono nei paesi europei, e da un altro lato delle politiche predatorie e coloniali che ancora in maniera forte l'Occidente ha sul sud globale. E i risultati sono la necessità per migliaia, milioni di persone di migrare e di trovare le porte dell'Europa chiuse, e quando poi riescono magari ad arrivare anche pagare con anni e anni di galera. Questo è il quadro che ci restituisce questa gravissima notizia che leggiamo. In realtà su diversi quotidiani c'è anche la questione del governo francese che, come sappiamo, sta attraversando, dopo le votazioni che avevano visto una vittoria della coalizione di sinistra, hanno visto invece instaurarsi un governo di altro segno, c'è stata la sfiducia e ora ci sono, sia sul Manifesto che su altri quotidiani, si parla di quello che succederà poi. Ma Con questa notizia direi che dalle cronache nazionali non c'è altro, quindi a questo punto passerei alle cronache locali, sempre dopo un breve stacco musicale, e poi insomma andiamo in chiusura della rassegna stampa di oggi.
I ain't never quitting on my homies from the set. Rather die a legend than be living with regrets. Granny up in heaven, know she wants your nigga back. G-class flying down, or as I bet. I know that you love me, but you gotta give me space. Money hungry women do it that before a taste. All my people in the hood, what it's finna take. To have everybody living good, I don't wanna wait. The minute I'ma bust a jug, I'ma make a play. Hit the homie up and hit a lick, running where you stay. Y'all, the pressure I be dealing with still ain't never changed. I'm about the money, I ain't fucking with the fame. DJ Quick. If it don't make dollars, then it don't make sense. DJ Quick. Dollars, then it don't make sense. You should see the limit on my MX. One phone call and this nigga's at your address. I'm gon' ball till I'm sitting in the grave. Fuck all y'all, bear him on and get the last laugh. Close your mouth when you talking to a killer bitch. They say I'm murder cut, I say I'm innocent. This ain't suburbia, these niggas ignorant. I always get my man, only miss my bitch, yeah. Hit me up if you wish. I'm in the studio, couple guns, couple crips. Tryna make 100 ends, what's a couple bands? Keep it coming in, keep it coming in. DJ Quick. If it don't make dollars, then it don't make sense. DJ Quick. If it don't make dollars, then it don't make sense.
Per leggere le cronache locali andiamo a recuperare il Messaggero, di cui in realtà non avevamo letto altre notizie per oggi, ma le troveremo da qua e dalla cronaca di Roma della Repubblica quest'oggi, e quindi vediamo un attimo qual è la prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero. C'è il delitto Sacchi, stangata dei giudici, quasi pene quasi raddoppiate nell'appello bis, 25 anni a De Propris, 24 a Pirino e 3 ad Anastasia. Il giovane venne ucciso in strada a Colli Albani nel 2019, il padre ora è stata fatta giustizia. C'è la bambina che è morta dopo aver ingerito degli gnocchi, ispezione nel ristorante. Assunzioni verso lo sblocco, 3.000 comunali in più, cade lo stop al turnover, apertura anche per i vigili. Insomma, non, queste sono le notizie della cronaca di Roma del Messaggero, che non so se ci sta molto, insomma, da leggere in più oltre ai titoli. Sto un attimo sfogliando anche le altre pagine, ma non trovo niente di particolarmente interessante. Vediamo un attimo invece se sulla cronaca di Roma della Repubblica c'è qualcos'altro. Il grande ingorgo, un'ora da casa al lavoro. Il sondaggio CISL attraverso Roma sulle difficoltà degli spostamenti. L'85,5% impiega dai 30 ai 90 minuti. Io dentro l'ingorgo, un'odissea quotidiana, e sotto una foto del sindaco Gualtieri. E la flotta bus si rinnova puntando a carburante zero, i primi 110 mezzi full electric. Sappiamo bene, e l'abbiamo detto tante volte, che per riuscire a intervenire su una situazione del genere, oltre a fermare l'espansione incontrollata della città di Roma, impedendo ai palazzinari di continuare a costruire ovunque vogliano abitazioni che restano vuote e che alimentano da un lato la cementificazione, da un altro lato la speculazione sul mercato degli affitti e della casa, bisognerebbe avere un intervento vero su il trasporto pubblico, perché fino a che viviamo in una città è un problema che alimento anche io, perché vado in giro in automobile, però di andare in giro con dei mezzi privati in cui si va da soli da un punto a un altro della città ogni giorno, e c'è chi magari è anche costretto ad attraversarla tutta, a differenza ad esempio mia, che ho la fortuna di muovermi almeno in un pezzetto più limitato della città, non si fa che vivere una città invivibile. Anche qua ci sono i NAS nel ristorante dove Martina ha pranzato prima di morire. Oggi in piazza chiediamo una casa anche per single, studenti e poveri. L'intervento di niente proprio di meno che Tobia Zevi, l'assessore alla casa del comune di Roma, a pagina 5. Oggi al Parlamento per una legge nazionale che integri gli interventi del Campidoglio, non più solo un problema dei poverissimi ma universale. Gli studenti universitari non trovano un alloggio, i giovani che vogliono mettere su famiglia sono a rischio povertà, se sei una madre single con figlio uno straniero la ricerca di un appartamento diventa una missione impossibile. Da questo problema enorme discende anche una grande opportunità. Vediamo un attimo. Si sta alzando un'onda nella nostra città e nella pubblica opinione nazionale. Il diritto all'abitare, quello di avere un tetto ogni dito sopra la testa, sta finalmente tornando al centro del dibattito. L'ha chiesto anche Papa Francesco. Per impulso, si parla della moratoria sugli sfratti. Per impulso del sindaco Gualtieri, come amministrazione ci siamo mossi in anticipo fin all'approvazione del 2023 del piano strategico per il diritto all'abitare. Abbiamo investito decine di milioni di euro per acquistare nuove case popolari e mantenere in modo doveroso quelle esistenti. Abbiamo pagato i contributi per gli inquilini, ma non basta qua, insomma. Mi sembra abbastanza non si vedono questi risultati, poi non so bene, magari su alcune cose mi mancano i dati, però mi sembra veramente un grande incensarsi da solo dell'amministrazione comunale. Detto questo, ma non basta, e per questo nelle prossime settimane approveremo atti necessari per riformare il sistema del welfare abitativo, costituire l'agenzia sociale, acquistare la casa e chi viene sfrattato e programmare una nuova stagione di housing sociale, che ricordiamo non sono le case popolari, ma è una soluzione tra il pubblico e anche in cui il privato ha una partecipazione, in cui non, sì, sono anche soluzioni non per i redditi per forza più bassi. E poi qua si fa una grande collegamento anche con altre città, le iniziative prese a New York, Barcellona e Parigi, e insomma questo è quello che dice l'amministrazione del comune di Roma. Roma rispetto alla questione casa alle porte di un giubileo che sotto gli occhi di tutti non sta facendo che rendere ancora più gravi le disuguaglianze e le difficoltà a livello abitativo, un aumento ancora più vertiginoso dei prezzi degli affitti e delle case e niente. La rassegna stampa di oggi termina qui, vi lascio ad un po' di selezione musicale e torniamo con gli approfondimenti della mattina.